stagione. Non lo sapevate? Se c'è una comunità hanno l'obbligo, perché la comunità da servire. Perché dobbiamo dire due messe al giorno con due persone al mattino e due alla sera? Boh. E credo che questo dia anche il là a quello che diremo adesso. Cioè, qual è l'idea di comunità che noi abbiamo? E entriamo nel tema. Due piccole premesse. Allora, del tema vocazione e missione, se raccogliamo tutti i libri che sono stati scritti, riempiamo il santuario e anche qualcos'altro. Per cui rischio di non dirvi niente di nuovo, scusatemi. È sempre stato un po' alimentato da quel Vangelo Marta e Maria. Cosa più è più importante? Ecco, l'esperienza africana mi ha insegnato che la differenza è prima da accogliere, prima da decidere chi è il migliore. Di fronte al diverso, la tentazione è sempre chi ha ragione. Non funziona così. Una seconda premessa. C'è sempre stato, e anche voi nel titolo l'avete un po' usato, l'alternativa tra lo stare con Gesù e il partire. E Papa Francesco ci ha fatto saltare questo schema, ma che era da far saltare se leggete il Vangelo. Vi ricordate in Luca la pesca miracolosa? Gesù a un certo punto a Pietro che gli dice stai lontano perché qui non funziona bene, Gesù dice d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Non gli dici fai 5 anni di teologia, 6 di dottorato, 26 di studio, poi vedremo. Cioè d'ora in poi nella chiamata è insita una missione. E nella missione è insita una chiamata. La missione ha quattro caratteristiche. C'è uno che manda, uno che va, qualcosa da portare e qualcuno a cui andare. Ve la butto lì così, en passant. Ma queste cose sono... non puoi distinguerle. Noi abbiamo sempre fatto questo. Certo, per parlare... possiamo fare anche queste divisioni, però stiamo attenti. Nel momento in cui Gesù chiama Pietro, gli dice d'ora in poi, a partire da adesso, sarai pescatore di uomini. È lì da sempre questa frase. Poi, ovvio, io ho dovuto imparare una lingua, imparare una cultura, stare attento a che gesti facevano, perché tutto il linguaggio metaverbale, nella cultura dove ero, io potevo dirmi ma che bello che sei venuto, come sono contento, poi ti verso l'acqua così con la sinistra e ti faccio capire vai fuori dalle scatole perché rompi. Il grosso enigma per un missionario non è tanto le malattie, cioè il mal d'Africa ti viene quando hai una bella diarrea, il mal d'Africa ce l'hai. È entrare in un pensiero che è totalmente diverso, che è valido anche qui, ma culturalmente poi vabbè piemontesi, milanesi, qualcosina, ma tu cominci. Allora, sentirsi dire da una bambina alta così, che uomo è quello lì? Probabilmente non aveva mai visto un bianco. E poi vederla... cioè, ti dice, che uomo sono? Per cui ecco, trattiamo un tema che ha... Io aggiungo qualcosa perché c'è quel nel mandato che ho mandato... alla luce di quello che dice Papa Francesco, e allora vabbè, mi salvo, perché cioè, abbastanza recente, ecco. Vorrei partire con una distinzione che per me è essenziale. La distinzione tra i fatti e gli eventi. Per noi adesso un evento è una festa, è un convegno. No. C'è una parola che noi usiamo molto spesso male, la parola è fare esperienza. Fare esperienza non è fare tanti esperimenti, ma è tirare fuori da quel fatto, oppure è quella cosa che fa diventare il fatto un evento, qualcosa che ha senso. Quante volte voi avete fatto sempre la stessa cosa e c'è un certo momento qualcosa che ti dice: sì, ma questo qui è importante. Qualcosa che crea, genera. Perché è quella cosa, l'evento è quella cosa dopo il quale non sei più come prima. Che bisogno abbiamo noi nella nostra cultura oggi di questo? Si fanno tutte le cose come se fossero tutte uguali. Se c'è un'emozione va bene, poi sei già pronto per l'altra. Di questo non resta più niente. Il fatto è qualcosa che si constata, piove. L'evento, governo ladro, una volta si diceva. No, l'evento dice: ma dove lo situo? Dove lo pongo nella mia vita? L'evento ancora fa iniziare un cammino, mette in moto. Perché mette in moto la mia libertà di accettare quella cosa oppure di rifiutarla. Perché se non sono più come prima, non posso più fare le cose di prima. Oppure, come diceva Goethe, dire le stesse parole in un modo diverso. L'evento non è programmabile. Pensateci. Noi iniziamo il nostro anno liturgico con che cosa? L'avvento. Cioè il venire di un qualcosa che non pensavi potesse venire. Ci ricorda che la vita cristiana, lo leggevo qui, no? Per incontrare Cristo che ci chiama, ma è Cristo che ci viene incontro. È Lui che si fa uomo per farci per divinizzarci. La missione non è andare a portare Gesù Cristo. Una volta un prete una suora che era con me ha detto questo a un prete africano, ha detto: suora, torni pure a casa perché lui era già qui prima di te. È stato un po' una ragione. La missione non è andare a portare, è andare a aiutarci a scoprire. Perché Dio arriva prima di noi, per fortuna. Parentesi. E allora perché vi ho fatto questa specificazione? Perché l'essere cristiani, diceva Benedetto XVI nella Deus Caritas, all'inizio dell'essere cristiani non c'è una decisione etica. Noi abbiamo troppo in mente che il cristiano è quello che fa il bene, che sceglie tra il bene e il male. E ci meravigliamo quando i cristiani: oh, quello lì va in chiesa è peggio degli altri. Avete mai sentito questa frase? Forse l'abbiamo anche detta. Ho una grande idea, orizzonte. No? Quante ideologie sono cadute. Pensateci, no? Al di là del pro Putin, contro Putin, lasciamo perdere. L'ideologia dell'essere il grande paese. E Biden che dice: facciamo grandi anche noi, no? La fede nasce dall'incontro con un avvenimento, con una persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva. Ecco perché vi ho fatto questa distinzione tra il fatto e l'evento. A un certo punto, ma sentite un po', voi siete tutti sposati, ma voi vi ricordate la prima volta che vi siete incontrati? Poi vabbè, dipende dal palpito. Quell'incontro che fa partire una chimica che poi devi elaborare, no? E io dico sempre, nell'incontro, scusate, io parlo di donne perché vabbè, è una prova contraria, no? Prima guardi la carrozzeria, no? Poi ti accorgi che se non c'è il motore, cosa ne fai della carrozzeria? Scusate se uso queste parole, ma per capirci, no? È l'incontro con Cristo che ci rende discepoli. Non è... Sapete chi è che conosce tutto di Dio? A parte Dio, Gesù Cristo, lo Spirito Santo, ancora di fuori di quella combricola, la prima cooperativa del mondo, no? Chi è che conosce tutto di Dio? Andate a leggere i primi capitoli di Marco. Chi riconosce in Gesù il Figlio di Dio? Il demonio. Satana conosce tutto di Dio, non ama niente. E infatti scaccia il demonio e dice: io lo so chi tu sei. E lui dice: poi ha messo la parola tecnica, se trovate il segreto marciano, è questo fatto, che Gesù vuole nascondere la sua identità. E allora all'inizio è questo incontro, in fondo è riuscire a dare quella risposta che Pietro dà alla fine del capitolo 6 di Giovanni. Volete andarvene anche voi? Gesù che non ha paura, pensate, che è venuto per raccogliere gente e a quei 12 scarcassati che erano con loro, che nei Vangeli fanno sempre la figura di papaveri, non hanno capito, non capiscono mai niente, poi lo tradiscono, poi addirittura, se andate a leggere negli Atti degli Apostoli all'inizio, c'è ancora qualcuno che dice: ma quando verrà il Regno di Dio? No? A questa combriga dice: volete andare? Erano quelli che erano rimasti lì un po'. Volete andarvene anche voi? E Pietro: da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Tu hai parole che hanno messo in moto in me qualcosa, che hanno fatto diventare quell'incontro l'evento centrale della mia vita. Se non arriviamo a questo punto, scusatemi, c'è una cosa che a me fa ridere. Trido Pasquale. Non so qui da voi quale sia in Piemonte l'evento essenziale. A Genova sono le palme. A casa mia era la processione del Venerdì Santo, a tal punto che il prete faceva l'omelia dopo la processione per abbeccare tutti. Perché se la faceva prima, io non so da voi. Poi nessuno la veglia. Nessuno la veglia. Io dico che se puoi andare 52 volte a messa durante tutte le domeniche, se non vai alla veglia non hai capito una mazza. Perché la veglia è l'origine di tutto. Tutto nasce dalla veglia pasquale. Per me poi era una gioia perché c'erano tutti i battesimi, noi facevamo i battesimi dagli adulti solamente nel periodo pasquale. La veglia durava 4 ore e mezza, 5, 30 battesimi, una decina di matrimoni. Finita i battesimi, mezz'ora di danza in chiesa, via. E qui vieni qui, amen. Un teologo ha usato una parola: contemplativi, che riassume come dobbiamo essere. Perché ripeto, la missione è qualcuno che manda, è qualcuno che chiama, devo conoscere chi mi chiama e chi mi manda. Ecco che allora Papa Francesco ha usato quella parola che ha ripreso dal documento di Aparecida, discepoli missionari. Ha tolto quella famosa E che facendo unione in realtà divideva. E dice, noi siamo discepoli missionari, d'ora in poi sarai pescatore di uomini, a partire da adesso. Sapete che c'era Sant'Agostino che quando stava per convertirsi diceva, Signore, sulla castità domani mattina, lasciami ancora stasera. Solo che lo diceva tutte le mattine. E allora l'essere chiamati ci fa già uscire. Perché se io rispondo alla chiamata, la chiamata viene da dove? Non c'è quella vocina dentro che... Guardate che è importante nella Chiesa, nell'ordinazione sacerdotale, si presentino. E è importante nel matrimonio quelle tre cose... che purtroppo i preti leggono così perché intanto bisogna aspettare il sì, ma senza sapere a che cosa si dice sì. La prima cosa che gli si chiede, siete venuti liberamente. È un atto vostro! E voi sapete che nelle cause di nullità, se il padre ti dice se non sposi quella lì e non ti do la casa, il matrimonio è nullo. Non il matrimonio è nullo. Non è esistito perché non c'erano le condizioni per farlo. Però la chiamata ci fa capire chi siamo. E ve lo dico con tre parole. Decentrati, squilibrati e eccentrici. Sembra quello lì è matto. Proviamo a analizzarlo. Squilibrato vuol dire che tu lasci la tua condizione per un'altra. Se non accetti di essere squilibrato, non impari a camminare. Infatti sì, gattona. Quando il bambino comincia a alzarsi, quando sente che può mantenere l'equilibrio. Decentrati e eccentrici è la stessa cosa. Vuol dire avere il centro fuori di te. Il cristiano è un decentrato, è un eccentrico. Noi l'eccentrico è quello che è fuori di testa, no? E infatti sei un po' fuori di testa perché metti fiducia in un altro. Ma attenzione! La differenza sostanziale tra le filosofie orientali, in cui devi perderti nella divinità, per cui fai un cerchio, la nostra vita è essendo eccentrica, è ellittica, cioè ci sono due fuochi, Dio e l'uomo, e la nostra vita è saper trovare una distanza giusta, ma ci sarà sempre una distanza. Lo vedremo poi, no? Nel matrimonio voi mi insegnate, nella coppia, l'io e il tu non devono perdersi. Se l'io e il tu si perdono, tutto cade. Noi non saremo mai Dio, ma se stiamo attenti ad allontanarci troppo, ritorniamo polvere. E allora la nostra distanza è tra l'essere terra e l'immagine di Dio. Non so se riesco a farmi capire. Questa è la cosa più importante. Qual è la prima tentazione? Sarete come? Come dei. Lì mette il plurale, non mette il singolare. Il biblista è attento anche a queste cose. È questa. Nella sessione parlavamo a Falerno dell'onnipotenza. Allora, Papa Francesco, in Evangelii Gaudium, dice appunto che ogni membro del popolo di Dio è diventato discepolo missionario. Ciascun battezzato, qualunque sia la funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è soggetto attivo di evangelizzazione. Soggetto attivo. Lo dice anche Amoris Laetitia. Per la prima volta c'era stato un accenno in familiaris consortio di Giovanni Paolo II. Dice la famiglia come soggetto di pastorale. Io la chiamo, sapete, la pastorale del distributore. Sapete com'è la pastorale del distributore? Tutti i serbatoi vuoti, ma venite da me che io vi riempio. Perché è tutta qui. Io che ho studiato 5 anni per essere prete, che leggo sempre te, venite qui che vi riempio io, no? No. Allora, ogni cristiano, in quanto tale, è missionario. E tu perché ti chiami missionario? Ogni vocazione nella Chiesa proietta in un oltre. Ricorda che c'è una cosa che è importante. Il mio partire, ripeto, a parte il fatto che serve più là che qui bene o male, hanno 3-4 parrocchiette, c'è ancora un prete, no? Là invece, se dobbiamo guardare a quello, è il ricordarsi che non puoi chiuderti. E l'intuizione di Caffarelli di mettere insieme coppia, sacramento del matrimonio e sacramento del... è proprio questo. È brutto, non ci completiamo perché non possiamo mai completarci, lo vedremo, ma ci ricordiamo l'un l'altro che dobbiamo essere oltre. Io vi ricordo che non potete stare lì a guardarvi negli occhi, o peggio ancora guardare i figli. Sapete cos'è la sindrome del nido vuoto? Stai lì a guardare il figlio, a un certo punto sparisce come Gesù a Emo, paf. Chi sei tu? Noi non ci accorgiamo, scusatemi se ve lo dico così, della ricchezza che abbiamo come movimento di coppia, non di famiglia. Io quando ci sono le SNE, con Gianni e Clelia ascoltavamo i piloti. Tutti dicono, cercavamo qualcosa per noi. E noi Chiesa continuiamo a fare la pastorale sui figli per attrappare i genitori. Attrappare il francesismo, scusate. Per prendere i genitori. E poi ci meravigliamo che finiti i sacramenti e che i genitori spariscono. Vabbè, andiamo avanti così. Se diciamo ciascuno dei battezzati, vuol dire che la Chiesa non ha bisogno di fenomeni. Ognuno a suo modo. Andate a leggere, vi leggo Gaudete e Risultate 11. Io quando l'ho sentito, ognuno per la sua via, dice il Concilio. Dunque non è il caso di scoraggiarci quando si contemplano modelli di santità che appaiono irraggiungibili. Non vi ricordo un canto che io dico sempre, non fatemelo sentire? Vogliamo vivere come Maria?
Irraggiungibile.
Bravi Merli. Guarda che non lo dico io, Lo dice Santa Teresina del Bambino Gesù. Dice, l'abbiamo resa inaccessibile quando dovevamo renderla imitabile. Padre Martino ogni tanto dà un po' i ciocchi, quella là è stata fatta santa e per cui irraggiungibile. Ma io posso mettermi una meta irraggiungibile? Che vita vivo? Ci sono testimonianze che sono utili per stimolarci e motivarci, ma non perché cerchiamo di copiarle, in quanto, e qui Papa Francesco ci dà una botta sui denti, ciò potrebbe perfino allontanarci dalla via unica e specifica che il Signore ha in serbo per noi. Riuscite a fare un piccolo collegamento con la vita del movimento delle equipe? Se lo fate, siete dei fenomeni. Il servizio. Io non sono all'altezza, non sono come quelli che c'erano prima. Ma chi ti ha chiesto di essere come quelli che c'erano prima? Non te lo chiede nessuno. Quello che conta è che ciascun credente discerna la propria strada e faccia emergere il meglio di sé, quanto di così personale Dio ha posto in lui, e che non si, e qui è anche un'altra, e che non si esaurisca cercando di imitare qualcosa che non è stato pensato per lui. Quando mi dicono che la maternità di Maria, ma io sono tagliato fuori. Se la grandezza di Maria è stata essere madre di Dio, io madre non lo sarò mai. Voi donne ancora potete, tra virgolette, cade lo Spirito Santo, sbaglia ancora una volta, no? Poi non dite queste cose qui perché cercate di capirmi, eh? Non andate a dire che Gesù, padre Martino, ha detto che lo Spirito Santo verrà un'altra volta con un'altra. No. Però quantomeno io non ho neanche questa possibilità. Dobbiamo cercare quello che ci accomuna. Tutti siamo chiamati ad essere testimoni, però esistono molte forme esistenziali di testimonianza. E c'è un grosso pericolo. Sapete che Papa Francesco in Gaudete et Exultate mette due pericoli, presenta la gnosi e il neopelagianesimo. La gnosi che è Dio da qui in su, da qui a qui. Il padre di un mio amico mi ha detto: oh Martino, quando parli per cortesia dal tetto in giù, perché dal tetto in su ce ne sono già tanti che parlano. E l'essere stato metalmeccanico mi aiuta un po'. Concepire, ecco, no, l'intelligenza, si rischia di diventare come Satana: conosci tutto ma non ami niente. E vorrei, se effettivamente allora questo che ho detto fino adesso ha fondamento, due elementi che ci aiutano a scoprire questo. Il primo, lo sguardo. Attenzione che lo sguardo non è questione di occhi. Voi sapete meglio di me che si può vedere con le orecchie o sentire con gli occhi. Quando senti gridare due, che cosa vedi? Persone tranquille? Se senti fischiettare uno che viene, che faccia pensi di vedere? Vado a fare questo esercizio, chiudere gli occhi e ascoltando immaginare il mondo che avete intorno. Ecco, ho trovato questa definizione che non avevo mai trovato preparando questo. Vedete che mi sono arricchito anch'io. Quegli sguardi che sono giudizi sintetici a priori. Giudizi sintetici, soprattutto a priori. C'era un mio amico prete argentino che mi diceva che certe persone sono come le buche. Quando le vedi da distante, le eviti. Quando ci sei sopra, ci vai dentro. Lo dicevo, certe persone sono, noi le chiamiamo le buche, no? quando lo vedi arrivare vedi se c'è una via per poter girare giù, no? Oppure fai finta di guardare la vetrina per far finta di non vederlo, no? Non ditemi che vi è mai successo, perché sai già che quando si arriva poi gli dai addosso, e allora per essere troppo buono vai, no? Ecco, questi giudizi sbagliati, giudizi sintetici a priori, che entrano nel nostro linguaggio. Una volta una mia amica dice alla figlia: maleducata. E io gli ho detto: scusa, chi l'ha educata? No, ti sei comportato da maleducato. Mai affermare un'identità. E Gesù fa questo con noi. Gesù ha quella caratteristica di vedere in ogni uomo quello che c'è al fondo, al di là di quello che ha fatto. Quanto abbiamo bisogno di questo sguardo? Ecco, proviamo a pensarci come ci guarda Dio. Io non so come voi vi sentite quando pensate, io quando penso al ladrone che poi abbiamo chiamato buono, sono contentissimo, perché ci sarà sempre una possibilità anche per me. C'è questo Dio che si mette in mezzo tra i due, quasi per metterli in contatto. E trovo questo qui che dice: quando sarai in paradiso ricordati. Come si sentiva guardato questo ladrone. E c'è un secondo elemento, ecco, che deve, così, che ci aiuta a essere discepoli missionari, è la gioia. Attenzione, a non il divertimento. Il divertimento è qualcosa che ha una piccola durata, è legato molte volte a certe cose che sono lì, ma non è una gioia completa, quella che resta in fondo nonostante tutto. E non possiamo dire che non le abbiamo provate, però sono perché io dico sempre, scherzando, che un monaco che non ride mai non è un monaco serio. E ve lo dice uno che è nato sul serio, perché io sono nato sul fiume serio, io sono proprio sul serio. Chi non ride mai? E c'è quella frase che dice: impara a ridere di te stesso, non finirai mai di divertirti. Quel sano umorismo su noi stessi. E diceva Guardini: noi vogliamo far sì che il nostro cuore divenga lieto, non allegro. Quando ero ragazzino io, sempre dopo la carrozzeria, si guardava il sorriso, se era da oca giuliva. Avete mai sentito questa? Ecco, che i sorrisi a 32 denti, che no? Non è quella la gioia. Essere allegri è un fatto esterno, rumoroso, e presto si dissolve. La gioia invece vive nell'intimo, silente, è profondamente radicata. Essa è sorella della serietà, non essere sul serio, dove è l'una e anche l'altra. Chi sa ridere di se stesso non finirà mai di divertirsi, ma sarà qualcuno che ha una gioia. E i padri della Chiesa dicevano che la gioia è una delle dimensioni che ci fa scoprire di essere nella volontà di Dio. Le altre due erano pace e voglia di fare. per dare così, non so se in questo, per dare un po' concretezza, anche se mi sembra di essere stato abbastanza concreto, ecco. Sapete che in Evangelii Gaudium Papa Francesco dà quattro principi. Ve li ricordate? No? Bene, allora facciamo, mettiamo il voto. No. Chiedere scusa è quello, è una cosa che dice perdono. Se notate, Papa Francesco usa spessissimo i verbi e mai i sostantivi. Qual è la differenza tra un verbo e un sostantivo? È il primo principio: il tempo è superiore allo spazio. Il verbo mette in moto una dinamica, un sostantivo racchiude in una cosa. Provate a guardare i suoi discorsi. Lui non dice scusa, dice chiedere scusa, chiedere perdono, ha sempre un verbo. Ora, il primo è: il tempo è superiore allo spazio, sono i numeri 222-237 di Evangelii Gaudium. Io vi lascio dei flash, non posso esaurire in mezz'ora. Poi ognuno prenda quello. Io ormai ho imparato, quando mi dicono come è andato, io dico bene, ho potuto parlare. Tanto poi uno porta via, vedo che sono tutti quelli che prendono appunti. Se andate a confrontare gli appunti, vedete che. E vi invito a fare una prova. Prendete una pagina di tre pagine di un libro, fate la fotocopia, leggetele, sottolineate, leggetele tra 6 mesi o tra 9 mesi. Ci saranno delle cose che sottolineerete, ce ne saranno delle altre, perché ognuno di noi, se è parola di vita e parla una vita, la nostra vita non è sempre la stessa, per cui per me va sempre tutto bene. Allora, aprire processi vuol dire mettere in moto dei dinamismi, vuol dire dare inizio. Qual è la logica della nostra società oggi? Tutto e subito. Effetto causa, schiacci il bottone, plaf la merendina. Qual è la logica di una cultura contadina? Pianti e non vai a tirare l'albero per farlo crescere più velocemente. Capite? È inutile. Oggi, una volta ero a casa di amici e questi amici mi dicono: qual è la cosa più strana che hai mangiato? Ho fatto il pangolino. Com'è? Intanto che io facevo così per pensare, la figlia, eccolo! La più bella, una bambina della prima confessione, quando vengono a confessarsi i bambini della prima confessione della cresima, io gli chiedo sempre: dimmi qualcosa di bello. Una volta su 15, 12 mi hanno detto buone, ma c'è stata una bambina della prima confessione, 8 anni e mezzo, di bello è che è 3 anni che ha il fidanzato. Ma dove sono i genitori? Ma mi ha detto così, di bello è che è 3 anni che ho il fidanzato. Ma fai la bambina, santo Dio, riesci a vivere un po' da bambina che poi ti troverai. Il tutto è subito, ha spento quella grande, mi ha fatto tutta una sessione, scusate chi era, ha spento il desiderio. Perché il desiderio ha bisogno di tempo. La sessione di sessione nazionale quest'anno era tra desiderio e limite, 2 punti, compimento di una promessa. L'ho detto io perché se glielo chiedevo loro si dimenticavano, perché faceva brutta figura. Il tutto è subito, ha fatto perdere. si va solo sui bisogni. Il bisogno subito, io ho sete, cosa sento? Bevo. Il desiderio ha bisogno del tempo, prima per capire se è vero o se è una... E poi perché? Il tempo superiore allo spazio mette in moto quella cosa che tutti ci lamentiamo di non avere, la pazienza. Perché la pazienza è saper dilatare il tempo. La pazienza non è sulle grandi cose, la pazienza è sulle piccole cose che vedi che l'altro può fare e non fa. E allora perdi pazienza. La pazienza è qualcuno che sa che ci sarà un giorno che quella cosa lui la farà. E allora io continuo a averla e continuo a insistere. Insistere, capito, non vuol dire prenderlo per il collo e dire farlo, no? Continuo a proporglielo. E in questo nasce quell'elemento che è la speranza. Perché è una cosa che il costruire questa cosa non è solo dovuto alle mie forze. C'è qualcun altro. Ho trovato una frase, ma l'ho trovata ieri, non l'ho ancora elaborata, no? Che, appunto, che dice: se tu le vuoi cose subito, pensi solo per te, poi a un certo punto ti accorgi che puoi chiedere aiuto anche a un altro. Alla messa della messa, nella messa della sessione, abbiamo fatto un piccolo giochino con un dire a una bambina di sollevare un adulto. Secondo voi poteva farcela? Sì o no? Gano fa sì. Poteva, come poteva fare?
Chiedere aiuto.
Quando gli ho detto: dai, di a tutti di venire qui. Sono venuti giù in 5 o 6, op, l'ho sollevato, l'ho portato via. A un certo punto ti accorgi che ci sono anche gli altri. Ma c'è ancora un passo, a un certo punto c'è anche qualcun altro con la A maiuscola che può aiutarti. Dare inizio a processi vuol dire essere capaci di fare tutto questo lavoro, occupare spazi, benissimo, io c'ho già la mia cosa. La cosa più imbarazzante, però queste sono le mie fisime, la particola. Vuol dire un particolare, è rotonda, completa, pane andrebbe spezzato. Nei monasteri non si è mai tagliato, adesso hanno cominciato anche loro perché il pane non è spazzato. E la parola individuo è colui che è indivisibile, che non ha bisogno di nessuno. La persona invece è essenzialmente in relazione. Spiegavo a tavola perché io ho questa mania delle parole, perché nella lingua culangolo, ovvero io, mucca e donna sono molto simili. Naina, avete capito la differenza? Signore, preferite na o na? Voi che se eravate, na o na? Allora ve la dico piano: na o na? Avete 50% di possibilità di essere chiamate signore, 50% di possibilità di essere chiamate mucche. E lì allora ho capito che le parole hanno un senso. Studiare una lingua ti abitua a questo, no? E dicevo a loro: la parola più sessista che abbiamo in Italia, e che la usa tutti, sfigato. Essere privativo, avete capito di che cosa? Noi ormai la usiamo così. È la parola più sessista, eh? E una volta una ragazzina l'ho spiegata e lei mi dice: allora io sono scazzata. Sì. Pensate cos'è la nostra regola di vita. È l'aver compiuto un fioretto, oppure mettere in moto un qualcosa di grande a cui questo aver fatto questa cosa ti proietta su un oltre, su un futuro che devi ancora completare. La regola di vita è come rendere presente quel futuro, quella speranza che abbiamo. Certo, piccolo passo. Il secondo elemento, l'unità prevale sul conflitto. Dire questo in un periodo come questo, parla del fatto che quante guerre c'erano nel mondo, siccome questo qui è un po' vicino e i missili possono arrivare anche qui, allora dai. Nella Bibbia lo scopo della vita è diventare semplici. Attenzione, non semplici perché banali, ma semplici perché unificati. Mi dici, ma prima hai detto che ci sono due centri. Sì, ma c'è quel legame che li tiene insieme. Noi ci concentriamo, e lo vedremo, l'abbiamo visto anche con l'evento, su un qualcosa che riteniamo essenziale. Una volta a un clan aveva scritto le domande, c'era scritta la domanda: quando la scelta è giusta? Secondo voi, quando la scelta è giusta? Ah. Sempre! Perché la scelta la mette in moto decisioni, sono le cose che scegli che possono essere sbagliate. Ma ogni scelta è giusta, perché mette in moto un dinamismo. Anche il ladro che va a rubare cerca di non farsi beccare. Quel gesto non è giusto. Allora dobbiamo sempre chiederci, ma dietro qua, prima c'era Tommaso, si parlava, no? Perché una cosa, tu non devi fermarti a quello che si vede. Tu non sei stupido, sei comportato, è il tuo comportamento, ma dietro il tuo comportamento cosa cerchi? Qual è la tua meta a cui vuoi arrivare? E guardate che l'essere discepoli ha una grande croce, che è mettersi dietro uno che non sai dove ti porterà. Alla fine del Vangelo di Giovanni, quando Pietro dice a Gesù: ma di Giovanni cosa sarà? Lascia perdere, tu vieni e seguimi. Gli aveva appena detto: poi ci sarà un altro che ti cingerà e ti porterà dove non vuoi. Tu vieni e segui, non ditemi che ci sono stati dei momenti in cui avete dovuto fare questo col vostro coniuge, che ti diceva una cosa che per te non riuscivi a capire dove la metteva sta cosa, non stava né in cielo né in terra, ma nella fiducia, siccome lo dici tu, siccome mi fido, ci provo. E in questo cammino allora ecco che si mette peccato e riconciliazione. Attenzione, sono due cose totalmente diverse, eh? Perdonare non è riconciliarsi. Perdonare è un moto mio interno in cui quella cosa non mi fa più peso, presa. Riconciliarsi è anche dell'altro, e io non posso determinare il comportamento dell'altro. Gesù sulla croce perdona tutti, Padre perdona, e poi siccome non è ancora contento e ha paura che il Padre dice: non sanno neanche quello che fanno, era già un'esagerazione dire padre perdonami. Poi dice anche, ma poveretti, cosa vuoi? Chi si è riconciliato con lui? Il ladrone e il centurione. Neanche i suoi discepoli. Per cui smettiamola di dire io l'ho perdonato, ma come per dire doveva per forza contraccambiare. Col perdono ti liberi. Altrimenti se non perdoni ti svegli al mattino, oh, devo andare in ufficio, c'è ancora quel rompo. Cosa gli dirò? Allora, cominci a fare la colazione invece di mangiare il caffè latte o quello che mangiate, mangi rabbia. Ecco cos'è il perdono, liberarsi da questo. Rendere il male innocuo. Non restare prigionieri di un passato. E il perdono è per poter ripartire a costruire un futuro. Il terzo è la realtà è più importante dell'idea. C'è un filosofo coreano che vive in Germania che ha studiato molto questi fenomeni della globalizzazione, dei network, e dice: ci troviamo nel periodo di passaggio dell'era delle cose all'era delle non cose. Non sono gli oggetti, bensì le informazioni a predisporre il mondo in cui viviamo. Un autore chiama l'infomania, il bisogno di sapere tutto, sapendo che l'informazione dura il tempo che è detta. E allora ne abbiamo sempre bisogno, no? Io conosco una persona che lui deve sempre avere la prima notizia. Se tu gli fai capire che quella notizia ce l'hai già, lo sgonfi. Allora tu devi dire, ah sì? E lui è tutto contento, no? Perché ti ha portato la notizia nuova. Io alle 6 mi alzo di solito, alle 6, 5 e mezza, 6 mi sveglio, mi metto prima di pregare, do un'occhiata un momento ai titoli, per cui so già le notizie. Quando viene a dirmi, ah è vero? Non abitiamo più la terra e il cielo, bensì Glugart e il cloud. Una volta avere la testa fra le nuvole era... adesso invece devi essere nelle nuvole. Era come fare la notte bianca, passare la notte in bianco era una croce. Adesso invece è una gioia, vabbè, il mondo è cambiato. Il mondo si fa sempre più inafferrabile, nuvoloso e spettrale. Niente è più attendibile e vincolante, nulla offre più appigli. Voi sapete cosa sono gli avatar? Le identità che puoi fare sul web, no? Sulla ragnatela, sulla tela, no? Ti puoi presentare come? Sapete che ci sono anche quei, come si chiama lì, siti di incontro che si chiamano al buio. Cioè, tu ti chatti con uno, poi ti trovi davanti, senza poi entrare nel discorso, ecco, no? Questa è una cosa. E sono prosperate le famose fake news. Scusate, io da ragazzino dicevamo balle, adesso si dice fake news. Non riesco a capire cosa sia la differenza, però vabbè. La mentalità ci dice, io oggi stamattina prima di venire qui ho celebrato un funerale, e ho detto... Noi siamo di fronte a una bara che non possiamo smentire. È lì? Oh, c'è? Ma se ci fermiamo a guardare quello che c'è e non sappiamo andare oltre, ci prendiamo la vita. Che conta è che tu fammi vedere se mi ami. La famosa prova d'amore, che era la violenza sessuale. Cioè, nell'amore hai bisogno di prove. Ora, pensate al Covid, quanti miti ci ha smontato. Ancora 5 minuti ce la faccio. La morte non è da mostrare a nessuno, vero? Tutti ci siamo lamentati perché la gente moriva da sola. Vabbè, però ci siamo lamentati. Tutti a comunicare con quel modo perché così almeno non si sente la voce. Non possiamo sapere le parole. Abbiamo inventato gli emoticon. Tutti a desiderare baci e abbracci. Cioè, il Covid. Tutti a dire, io con gli altri meno, ci ha fatto stare in casa mesi. Ha realizzato il nostro desiderio di vivere da soli. Poi ti sei accorto che vivere sempre col marito e i figli, insomma, va bene, lasciamo perdere. Proviamo a riflettere su questo, cioè, non fa paura, eh? Io il Covid non la chiamo una parentesi, la chiamo un passaggio. Perché se è una parentesi, ritorneremo a fare le stesse cose di prima. E chi non riflette, ripete. E qui abbiamo un punto del metodo. Tema di studio, che non è un esercizio intellettuale in cui, ripeto, chi ne sa di più può, tra virgolette, scusate, ammazzare chi ne sa di meno, ma è come quella cosa aiutarci a capire come quella cosa può illuminarci la nostra vita. E allora ognuno può dire la sua. Avevo dimenticato. Fatto evento, la messa in comune cos'è? Non è ricordarsi quella cosa che per noi è diventata evento? L'ultimo, il tutto è superiore alla parte. Non ditemi che non avete mai detto che il matrimonio è 1 più 1 uguale 3, non avete mai detto? Professore di matematica segna col rosso, il prete dice che bello. Tutto nella vita non è fatto solo dalla somma delle cose. Neanche la Chiesa è la somma dei cristiani. C'è sempre qualcosa che va oltre la nostra somma. E uno dei grossi problemi è saper vedere il particolare nell'insieme e nell'insieme i particolari. Prima con Tommaso gli ho spiegato questo, no? Un quadro si guarda da vicino o da lontano? Ma no, è da vicino e da lontano, sempre a mettere se vuoi vedere i particolari ti avvicini, se vuoi vedere il quadro ti allontani, se ti allontani troppo diventa una macchia di colore. La nostra società non ci permette più di vedere i quadri, tutti i particolari, neanche messi insieme, accostati solamente. Perché tu finisci uno e ne inizi l'altro, non hai il tempo di dire aspetta un attimo, guarda che... E dette volte basta un particolare per descrivere il tutto. Quelle famose parole maledette nei litigi. Non mi ascolti mai. Uno mi dice, una signora che mi dice, mio marito si è arrabbiato perché gli ho detto che non mi ascolta mai. No, se si è arrabbiato ti ha ascoltato, eh? O quella signora che viene a dirmi che i suoceri non hanno fatto niente di buono. Signora, scusi, ma suo marito com'è? Bello, buono? Sì, e chi l'ha fatto? Sempre così! La miseria. Come noi leggiamo le cose assolutizzando in particolare. Attenti, quella famosa lettura che magari qualcuno di voi ha scelto per la messa del suo matrimonio, c'è un tempo per, c'è un tempo per, c'è un tempo per, la conoscete? Coele dice, non c'è niente di assoluto. Perché se c'è un tempo per vivere, un tempo per morire, dopo il tempo per morire tutti gli altri non ci sono più. È interessante, no? Questa penna mi piace da morire. Sono disposto a morire per averla. Scemo. Se muori, poi non... C'hai la penna ma non ci sei più tu. Sono modi di dire, però... Assolutizzare. Non c'è niente di... noi, per noi cristiani neanche la morte è un assoluto. Nel puzzle della nostra vita, per noi cristiani l'ultima tessera non è la morte, è la risurrezione. Questo è l'assoluto della nostra vita. Qualcuno mi ha chiesto, per uno non cristiano, io sono cristiano, purtroppo non lo so. Pensate, c'è ancora un minuto, per un errore noi diciamo sei un fallito, tutta la tua vita non vale niente. No, aspetta un attimo, ti è caduto il bicchiere e si è rotto. Il tutto è superiore alla parte. Ecco dov'è. Per me è uno dei grandi misteri. Cioè sappiamo vedere questo oltre. Perché altrimenti è semplice. No? Sapete che c'era un libro che parlava di tre elementi del litigio. Il primo è non si discute per vincere. Adesso vi faccio vedere io che ho ragione. Il secondo è stare sul ring. Sì, ma anche tu 3 anni fa. È la miseria, 3 anni fa. C'era ancora dentro, ma potevi dirmelo prima, no? E il terzo è, a un certo punto, basta. Ecco, no? Come noi siamo capaci di mantenere queste cose e di tirarle fuori quando vogliamo giustificarci. Così fanno tutti. È bravo Merlo. Ecco, ora credo che Papa Francesco con queste 4 cose ci ha dato così delle linee concrete su cosa significa essere discepoli oggi. E se anticipo un momento, ma e se guardate, leggete i Vangeli, provate a guardare come Gesù queste cose le mette in pratica. A ogni persona che incontra gli dice va, alzati e cammina. A ogni persona che incontra dice per me tu sei una persona, fai parte di un progetto. A ogni persona parte sempre da quello che c'è. E noi siamo specialisti in quello, no? C'è uno che ha un furuncolo che non può sedersi, noi gli diciamo, ma sai, ci sono quelli che hanno il tumore. Io gli dico, siediti, se non ce la fai tira giù i pantaloni e vediamo, lo facciamo scoppiare, no? Siamo specialisti in quello. Non siamo capaci del silenzio, della compassione. E Gesù soprattutto sa guardare a ognuno appunto in questa realtà che è. Non guarda in particolare. Offre prima il perdono e poi dice va e non peccare più. Non dice che i particolari non sono importanti. Non dice all'adultera, a parte il fatto che chissà dove era l'uomo, vabbè, e chissà cosa ci facevano in giro questi qui di notte a controllare quella lì, probabilmente erano un po' gelosi perché boh, non lo so, no? Non gli dice non fa niente, perché il particolare conta, e voi lo sapete meglio di me, però stiamo attenti a non ridurre una persona al particolare. Sono andato oltre 4 minuti, non fa niente. Se fate girare gli audio per cortesia, fate attenzione.